in vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti da Radio Yulm, io sono Stella e questo è In Vetrina, il programma dedicato alle maggiori notizie di attualità. Nella puntata di oggi parleremo di tanti argomenti, inizieremo parlando di politica estera con l'attacco russo al corteo di Odessa dove erano presenti il presidente Zelensky e il premier greco. Parleremo poi anche del rapporto tra la moglie di Zelensky e la vedova Navalny che non parteciperanno al discorso di Biden e infine parleremo anche del Super Tuesday, quindi delle primarie americane. Continueremo la puntata di oggi approfondendo il tema della giornata internazionale della donna che si terrà domani 8 marzo, parlando con la professoressa Maria Rosaria Pellizzari, docente di storia della donna e studi di genere dell'Università di Salerno. Concluderemo la puntata di oggi parlando appunto del caso Dossieraggi e degli ultimi aggiornamenti. Direi quindi che è arrivato il momento di iniziare, partiamo!
Radio Yulm.
Direi di aprire la puntata di oggi parlando di politica estera e delle tensioni tra Russia e Ucraina. Infatti sul quotidiano Il Messaggero troviamo scritto: trappola per Zelensky, corteo a Odessa sfiorato dai missili russi. In riferimento al bombardamento che nella giornata di ieri 6 marzo ha colpito la città di Odessa. L'attacco è avvenuto proprio durante la visita del presidente ucraino Zelensky in compagnia del premier greco Mitsotakis, che si trovava lì per manifestare la sua vicinanza verso l'Ucraina e per commemorare le vittime dei precedenti attacchi. Le esplosioni sono state registrate a circa 200 metri dal convoglio di auto che trasportava i due. Entrambi i leader però non si sono ritrovati in imminenti situazioni di pericolo. Purtroppo però, da come riportano anche i media locali, sono comunque state registrate 5 vittime. Sempre nella giornata di ieri è stato segnalato anche un attacco con missili balistici in città che ha fatto suonare le sirene e attivato la difesa aerea. Nonostante la Russia cerchi di negare qualsiasi intento politico dietro l'accaduto, ha comunque rivendicato il raid di ieri definendolo un attacco missilistico di precisione contro un hangar utilizzato dalle forze ucraine per preparare imbarcazioni senza pilota da combattimento. Sono comunque forti le reazioni dei leader dell'Unione Europea che non si sono fatte attendere dopo quanto accaduto. Leggiamo quindi una delle dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che recita: nessuno è intimidito da questo attacco, più che mai siamo al fianco dell'Ucraina. Diventa un caso anche l'invito del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden alla moglie di Zelensky e alla vedova Navalny per partecipare al discorso sullo Stato dell'Unione che il capo della Casa Bianca pronuncerà domani. Secondo alcune dichiarazioni del Washington Post, la moglie di Zelensky, Olena Zelenska, si sarebbe dovuta sedere in prima fila con la First Lady Jill Biden e la vedova Navalny, Yulia. L'invito però è stato declinato da entrambe le donne. In particolare, la vedova Navalny ha affermato di aver bisogno di tempo per riprendersi dal lutto recentemente subito. Il gesto del presidente americano avrebbe comunque scatenato reazioni contrarie a Kiev, questo perché nonostante Navalny sia stato uno dei maggiori oppositori di Putin e anche uno dei primi a dichiararsi contrario contro l'invasione del 2022, il popolo ucraino non ha dimenticato il suo passato da nazionalista. Ricordiamo infatti che nel 2014 aveva sostenuto l'annessione della Crimea da parte di Mosca. Arriviamo quindi in America, dove lo scorso martedì si sono tenute le primarie presidenziali, giornata conosciuta anche come Super Tuesday e che ha portato in vetta i due principali candidati, l'ex presidente Donald Trump e l'attuale presidente Joe Biden. In particolare, l'ex presidente Donald Trump ha vinto in ben 14 stati, ad eccezione del Vermont, dove invece ha prevalso la candidata Nikki Haley, che però appunto ha sospeso la campagna e ha annunciato anche il suo ritiro, senza rivelare però chi sosterrà nella corsa alla Casa Bianca, che ricordiamo poi si terrà ufficialmente questo novembre. In testa anche Joe Biden con la vittoria in quasi tutti gli stati, ma a preoccupare è proprio il voto uncommitted, utilizzato per dare la possibilità agli elettori di votare alle primarie senza scegliere nessuno dei candidati. E diciamo che questa formula è stata adottata anche come protesta contro la ricandidatura di Biden e come gesto di solidarietà nei confronti di Gaza. Ma adesso direi di spostarci dalla politica internazionale per concentrarci invece su una questione più italiana, più vicina a noi. Leggiamo infatti sul quotidiano Il Messaggero la parola escluse dal lavoro. Che cosa significa? Parliamo quindi di gender gap e quindi di disparità fra il tasso occupazionale maschile rispetto a quello femminile, che in Italia resta uno dei più bassi d'Europa, ricordiamolo, al 53% secondo l'ultima indagine Istat. I dati raccolti quindi sull'occupazione sono preoccupanti e secondo il Global Gender Gap Index ci vorranno circa 131 anni per raggiungere la parità di genere a livello lavorativo. In vista quindi della Giornata Internazionale della Donna, avremo modo di approfondire questi argomenti a breve con la nostra ospite, la professoressa Maria Rosaria Pellizzari, docente dell'Università degli Studi di Salerno. Questa è Dog Days Are Over di Florence and the Machine. Ci vediamo tra poco. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her.
Buon pomeriggio.
pomeriggio a tutti e bentornati a In Vetrina. Io sono Stella e sono le 16:55. Bene, direi di ricominciare la puntata parlando di un argomento secondo me molto importante. Infatti, come ben sappiamo, domani è l'8 marzo, la giornata internazionale della donna, e per questo mi sembra giusto affrontare la tematica con un'esperta del settore per fare una riflessione sull'importanza di questa giornata, ma soprattutto sulle problematiche che le donne ancora oggi devono affrontare. Per questo è qui con noi in collegamento telefonico la professoressa Maria Rosaria Pelizzari, storica e docente di Storia della Donna e Studi di Genere dell'Università degli Studi di Salerno. Inoltre la professoressa Pelizzari è anche presidente onoraria di OGEPO, l'Osservatorio Interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità. Buon pomeriggio professoressa e benvenuta.
Buon pomeriggio Stella, grazie di avermi contattata.
Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, direi subito di iniziare. Come ho già detto, domani è l'8 marzo, quindi la giornata internazionale della donna. Saprebbe quindi spiegarci le origini storiche di questa giornata e perché è preferibile non utilizzare il termine festa della donna?
Allora, diciamo che si è incominciato a festeggiare in Italia e un po' dappertutto l'8 marzo a partire dal secondo dopoguerra, quindi è negli anni 50 che c'è stato questo appuntamento fisso per questa celebrazione. Però è chiaro che la giornata ha delle radici molto precedenti e agli inizi del Novecento. Sì. Infatti è famoso il discorso, anche se non è proprio accertato storicamente, del famoso incendio in una fabbrica che si ebbe in America, negli Stati Uniti, agli inizi del Novecento, verso il 1908.
Sì,
però era un incendio non meglio precisato, che pare ci sia stato appunto l'8 marzo del 1908, in cui alcune donne, forse 130, 100, 150 operaie che erano in sciopero, sarebbero morte o a Chicago, a New York o a Boston, non si sa con precisione, nell'incendio di una filanda.
Quindi diciamo che è nata come una sorta di commemorazione questa giornata.
Esattamente, sì, perché appunto quelle operaie erano in sciopero perché aveva appunto per i loro diritti, e scoppiò questo incendio e più di 100 operaie morirono nell'incendio. Quindi fu una cosa che colpì moltissimo l'opinione pubblica. E da allora si ritorna a pensare a quella data, proprio perché bisogna riprendere il discorso e portarlo nel lungo periodo, il discorso appunto dei diritti delle donne, perché è indubbio che storicamente, culturalmente, le donne hanno avuto una storia differente da quella degli uomini, ed è stata una storia di emarginazione, spesso sì, anche di cancellazione, se erano certo protagoniste in determinati ambiti, tipo le scienze, tipo la letteratura e così via.
Assolutamente ragione. E ricollegandomi sì, quindi anche all'emarginazione femminile, parlando anche del mondo accademico, come ho precisato sì, prima, lei appunto è la presidente onoraria di OGEPO, quindi l'Osservatorio sì, per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità. Potrebbe spiegarci quindi nel concreto di cosa si tratta e quali sono le attività appunto che vengono svolte da questo osservatorio?
Allora, l'osservatorio è nato nel 2011, io con alcune colleghe scrissi appunto il progetto di fondazione dell'osservatorio. Prima era un osservatorio a cui aderivano 3 dipartimenti, attualmente aderiscono tutti i dipartimenti di UNISA, e ha creato un'unione, diciamo, un superamento degli steccati disciplinari fra discipline umanistiche e discipline invece scientifiche, nel senso stretto del termine, perché si è creato questo superamento in nome delle pari opportunità. Pari opportunità e ottica di genere, che non significa soltanto presenza delle donne all'interno di determinati settori, ma
sì,
anche una ricerca di genere, cioè fatta con nuove prospettive.
Nell'ottica del genere.
Brava, esattamente, come lei sa benissimo, no? Perché lei penso che abbia studiato, no?
Questi sì, argomenti. Sì, professoressa, io ho seguito anche il corso con lei, quindi esatto, sono molto vicina a queste, allora, a queste tematiche.
Sì, mi ricordo allora, perché me lo chiedevo. Oh, e quindi esiste per esempio una storia di genere, esiste una medicina di genere, la medicina di genere è importantissima per la nostra vita, no? Che ha scoperto come siano differenti, ma questo si sapeva, il corpo maschile e quello femminile, ma come rispondano in modo differente anche alle malattie, alle aggressioni di determinate malattie e come poi le medicine debbano essere diverse sia se vengono prese per un uomo, sia che siano per una donna.
Assolutamente, professoressa. Sì. Quindi, diciamo, si ribadisce anche l'importanza dell'insegnare appunto queste tematiche, certo, questi argomenti all'interno delle scuole e dell'università. E sì, in ultimo, mi piacerebbe anche fare una riflessione con lei, perché stamattina leggevo un editoriale della Stampa, il primo appunto a cura di Scaraffia, nel quale si parla della morte del femminismo, e un altro invece di risposta di Caterina Soffici, dove invece si dice no, il femminismo non è morto e parliamo di un femminismo 3.0. A proposito di questo, mi piacerebbe chiederle innanzitutto quali sono le sue aspettative sul futuro del femminismo e soprattutto si sente spesso utilizzare la parola femminismo intersezionale e quindi mi piacerebbe se lei appunto potesse spiegare il significato comunque di questo termine e se secondo lei questo nuovo femminismo continuerà ad essere intersezionale o ci sarà un ulteriore cambiamento appunto come è sempre stato d'altronde nella storia, nelle varie ondate del femminismo.
Certo, diciamo che non, ormai è accertato, no? È pacifico che non bisogna parlare di femminismo, ma di femminismi, perché spesso noi parlando di femminismo pensiamo a un femminismo occidentale,
esatto,
in genere bianco, no? Fino ad alcuni periodi fa, e non è così in effetti, perché anche nel mondo islamico esistono movimenti femministi molto decisi, anche se sono molto molto combattuti dal potere.
Sì, assolutamente.
Abbiamo anche visto esempi che sono arrivati, testimonianze che sono arrivate anche da noi, no? E come sono state poi sconfitte esteriormente ma non realmente alcune manifestazioni che ci sono state. Ora è chiaro che il femminismo, come tutti i prodotti storici, si trasforma nel tempo e quindi abbiamo avuto il primo femminismo che era quello delle suffragette che chiedevano appunto la cittadinanza, poi c'è stato il secondo femminismo, quello degli anni 70, no? In cui si rivendicava proprio il proprio corpo e la libertà di decidere di se stesse, della propria sessualità.
Certo, quindi diciamo che quindi ogni ondata del femminismo effettivamente rispecchiava quelle che erano le richieste dell'epoca. E quindi il femminismo di oggi, secondo lei, appunto, cosa chiede, cosa deve chiedere, quali battaglie devono essere ancora combattute?
Oggi c'è una ripresa del femminismo, non è vero che io non penso affatto che sia morto il femminismo.
Concordo
diciamo
con lei.
Che siamo in una nuova fase, senz'altro, ed in una trasformazione. Non esiste una lotta di uomini contro donne, donne contro uomini, ma per il futuro, anche in vista degli sviluppi tecnologici che si stanno avendo in questo momento e in vista proprio dell'intelligenza artificiale e di quello che ci prospetta, è importante che le donne siano sempre più rappresentate e che gli stereotipi di genere siano sempre più combattuti, perché all'intelligenza artificiale si trasmettono gli stessi stereotipi, gli stessi pregiudizi pure che sono nella nostra società e che sono all'interno della nostra mentalità e della nostra cultura. Quindi
certo,
è chiaro, per programmare, no? Si programma con gli stessi pregiudizi. Quindi quello che bisogna fare è fare una lotta contro i pregiudizi, incominciando dall'educazione, dei bambini, ma soprattutto anche da quella dei formatori, coloro che formano nelle scuole. È molto importante un discorso pedagogico presso i maestri, le maestre, coloro che hanno i bambini, certo, dalla più tenera età. Forse ci vorrebbe pure un discorso con i genitori per far capire bene che la situazione anche della quella futura, di quando saranno adulti i loro figli, dipende molto da quello che si apprendono vivendo e crescendo. Ma da
assolutamente,
piccoli,
quindi appunto ribadiamo
la prima infanzia.
Certo, quindi è molto importante comunque anche il ruolo che l'educazione svolge in questo senso. Grazie mille per essere stata qui con noi, professoressa, grazie per tutti questi interventi e appunto per averci aiutato effettivamente anche a fare chiarezza su determinate tematiche comunque a noi sempre molto care. Quindi grazie mille per essere stata con noi e arrivederci, le auguro una buona giornata.
Arrivederci, buona giornata a lei.
It's second nature to walk home before the sun goes down. Now put your keys between your knuckles when there's boys around. Isn't it funny how we laugh it off to hide our fear when there's nothing funny here? Sick intuition that they taught us so we won't freak out. We hide our figures doing anything to shut their mouths. We smile away to ease the tension so it don't go south. But there's nothing funny now. Sarcasm, in case you needed it mansplained, I should have stuck to ballet.
Boys di Dua Lipa. Siamo tornati qui su In Vetrina, sono le 17:08 e abbiamo appunto poco fa parlato con la professoressa Maria Rosaria Pellizzari, docente di storia della donna e studi di genere dell'Università di Salerno, per riflettere insieme sulla giornata di domani dell'8 marzo. Ma adesso direi che è tornato il momento di parlare di quello che sta succedendo in Italia negli ultimi giorni. Parliamo infatti del caso dei dossier. Infatti si allarga l'inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio ai danni di politici e figure conosciute. Regista dell'operazione di spionaggio è un luogotenente della Guardia di Finanza, Pasquale Striano. Militare, in servizio alla Procura Nazionale Antimafia, è accusato di almeno 800 accessi abusivi a banche date tributarie, antiriciclaggio e dell'antimafia con il solo scopo di reperire informazioni. Forti gli interrogativi sui moventi che, per il momento, non appaiono economici. L'ufficio della presidenza della Commissione Antimafia, preceduta da Chiara Colosimo, ha anche calendarizzato in questi giorni le audizioni del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che si è tenuta ieri 6 marzo, e quella del procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone, che invece si è tenuta proprio questa mattina 7 marzo. Dalle parole di Melillo, che appunto è stato ascoltato ieri, si apprende che ha richiesto l'audizione proprio per allontanare anche il pericolo di una speculazione e di letture strumentali di queste vicende delicate che appunto si sono svolte negli ultimi giorni. E Melillo infatti durante il suo intervento ha anche sottolineato la straordinaria debolezza delle reti informatiche degli uffici giudiziari esposti e accessi abusivi alle banche dati e soprattutto a intromissioni e violazioni della privacy. Questa mattina invece è stato ascoltato il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone e dalle sue parole si apprende che i numeri sono molto più preoccupanti di quelli che sono emersi. Si tratta infatti di si tratta appunto di numeri molto inquietanti, definiti dallo stesso Cantone mostruosi. Infatti dichiara che il sottotenente Striano ha scaricato più di 33.000 file in 4 anni. Vengono però per il momento esclusi contatti con agenti stranieri. Si tratta quindi di una vicenda molto grave perché il numero di accessi fatti è eccessivamente elevato. Infatti sostiene comunque che Striano in 4 anni abbia consultato più di 4.000 segnalazioni di operazioni sospette, dette anche SOS, e un numero sproporzionato appunto di file da banca dati del DNA. E ha reso noto appunto Cantone che il mercato delle segnalazioni sospette non si è fermato. Infatti una delle ultime prove più clamorose di appunto per questa affermazione è che durante una delle prime fughe di notizie sui giornali è uscito un riferimento a una SOS riguardante un imprenditore che avrebbe avuto a che fare con il ministro della difesa. Però quella SOS non era stata vista da Striano. Questo quindi ci fa capire che appunto la situazione è molto più grave e molto più profonda di quello che noi vediamo. Questo è soltanto la punta dell'iceberg. E quindi c'è qualcuno che comunque in un momento di massima attenzione sulla vicenda continuava appunto a vedere ancora sotto banco queste segnalazioni. Questa indagine, come dichiara Cantone, è stata trasmessa alla Procura di Roma, con la quale il rapporto rimane sempre saldo. Diciamo quindi che la vicenda è molto più intricata di quello che sembra e quindi la domanda di fondo, in realtà sono varie domande che noi dobbiamo porci, ovvero c'è un mandante, ci sono più mandanti, Striano ha collaborato con qualcuno o ha agito da solo, anche se è stata ipotesi comunque esclusa appunto ieri da Melillo. Con tutti questi interrogativi quindi direi che noi di In Vetrina restiamo in attesa e sicuramente provvederemo a fornirvi ulteriori aggiornamenti.
Radio You.
Your way to play. Bene, direi che quindi possiamo concludere la puntata di oggi. È stata una puntata veramente ricca di informazioni, di notizie. Appunto abbiamo parlato della Russia, abbiamo parlato del Super Tuesday, abbiamo intervistato una professoressa di storia della donna e studi di genere, la professoressa Maria Rosaria Pellizzari, con la quale abbiamo avuto modo di riflettere e di analizzare effettivamente le dinamiche e le tematiche riguardanti la Giornata Internazionale della Donna, e abbiamo poi infine parlato appunto del caso di dossieraggio. Direi quindi che per oggi è tutto. Se volete scriverci, mandarci un audio, raccontarci, commentare la puntata di oggi, potete scrivere al numero 331 14 38 923. In alternativa, se volete riascoltare la puntata di oggi, la trovate sul nostro sito www.radioyulm.it. Per oggi è tutto, ci risentiamo domani sempre qui su In Vetrina. Ciao!
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.